Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima stagione di podcast sui medici che hanno fatto la storia della neonatologia, la disciplina medica che studia per l'appunto i neonati e le eventuali patologie in cui essi possono incorrere. In studio oggi c'è il professor Ramenghi, primario di neonatologia all'Istituto Gaslini di Genova. Oggi parleremo di Claudine Laroche. Professore, ci descriva brevemente la sua storia.
Claudine Laroche è stata una brillante anatomopatologa, ha esercitato il suo lavoro prevalentemente nell'ospedale di Port Royal a Parigi. Agli albori di quella neonatologia che era fatta di terapia intensiva neonatale e che faceva sopravvivere i neonati pretermine.
Quali sono stati i maggiori apporti alla disciplina di Laroche?
Laroche ha grandissimi meriti. Il primo è stato nel 1962 e il secondo nel 1964 per quelle che sono le patologie più caratterizzanti, la gamma di lesioni che possono coinvolgere e colpire l'encefalo del neonato prematuro, che sono la leucomalacia periventricolare e l'emorragia intraventricolare. Abbiamo proprio un'analisi, tra virgolette, storica e parliamo per prima della leucomalacia periventricolare. Questo merito di questo lavoro, Bunker e Laroche, era quella più dedita allo studio dell'encefalo del neonato pretermine, ovviamente studi post-mortem, autoptici, ha identificato proprio questo rammollimento della sostanza bianca periventricolare in questi neonatini che purtroppo non ce l'avevano fatta nell'ospedale di Boston con un arco di anni di 5-10 anni, e analizzando l'encefalo di questi neonatini aveva notato insieme alla collega Parker questo rammollimento della sostanza bianca che si chiama leucomalacia periventricolare, cioè malacia, ammollimento, leucos bianco, leuco bianco della sostanza bianca periventricolare, che colpisce prevalentemente la parte posteriore dei ventricoli cerebrali e sono nei casi più gravi anche la parte anteriore. Questa condizione si accompagna alla diplegia spastica, un tempo chiamata morbo di Nitto, ed era una patologia negli anni 60, negli anni 70, estremamente frequente nei neonati pretermine, perché addirittura coinvolgeva il 7, 8, anche il 10%, se non di più, di questi neonati che crescevano con queste problematiche motorie gravissime ed anche di tipo cognitivo determinate da questa leucomalacia periventricolare, che noi abbiamo imparato a diagnosticare all'inizio degli anni 80 in vivo, cioè mentre i bambini vivevano, e non solo come diagnosi autoptica post mortem, grazie all'ecografia cerebrale. Con l'ecografia cerebrale non si vede il rammollimento della sostanza bianca che ha generato il termine, erano già stati descritti anche anni prima con dei termini molto più tecnici, difficili da avere poi un successo anche proprio come brillantezza del nome, si chiamava leucodistrofia del neonato, ma in realtà questa leucomalacia periventricolare noi la diagnosticavamo e la diagnostichiamo ancora attraverso l'ecografia cerebrale transfontanellare, perché vediamo delle cavitazioni necrotiche, per questa sostanza bianca non solo va incontro al rammollimento ma va incontro anche a una vera e propria necrosi e fa come delle cisti. Infatti un termine che a molti di noi non piace è quello di leucomalacia periventricolare cistica, perché non si tratta di cisti, ma si tratta di cavitazioni necrotiche che proprio rendono l'idea della gravità, perché l'encefalo va incontro a necrosi in quelle zone intorno ai ventricoli. Si tagliano proprio delle fibre di sostanza bianca, per cui uno ha poi una paralisi cerebrale, cioè una difficoltà a utilizzare bene gli arti inferiori e quindi anche il movimento atipicamente difficile a scatti, con ipertrofia di certi muscoli che vengono stimolati dalle fibre di sostanza bianca che sono rimaste, altri che non vengono utilizzati, per cui un tempo si faceva, e qui è il nesso con il dottor Little, la chirurgia dei tendini, che rendevano, fra virgolette così, sempre in tensione questi muscoli per detenderli. Oggi si fanno le iniezioni di botulino per ammorbidire questi muscoli ipertrofici che vengono utilizzati. E questa cavitazione, fra virgolette, necrotica, poi piano piano scompare, i ventricoli sembrano più larghi perché si adagiano sui ventricoli stessi. Quindi il grande merito, uno dei lavori più citati nella letteratura scientifica, questo del 1962, ben a 100 anni di distanza dalla prima identificazione del dottor Little della condizione di plegia spastica agli arti inferiori. Questo è uno dei primi grandi meriti. Il secondo grande merito è stato capire la natura di un'altra patologia che rispetto a quella precedente è ancora molto presente nell'antipretermine, e che è l'emorragia intraventricolare da sanguinamento alla matrice germinativa. Perché è stata molto brillante? Perché lei ha identificato per prima che questo sanguinamento nella matrice germinativa al di sotto delle pennime, cioè della pellicola che ricopre i ventricoli, avveniva soltanto in una precisa area nel solco talamo caudato, perché lei aveva intuito che lì c'era un'anatomia particolare dei vasi che rendeva venosi, che rendeva questa zona facile a una sorta di ingorgo, che rendeva questi vasi facilmente gonfi, perché proprio erano fatti ad angolo e quindi facilmente si creava questa ipertensione venosa che poi dava origine al sanguinamento della matrice germinativa e al sanguinamento dell'emorragia intraventricolare. Con un certo orgoglio possiamo dire che pochi anni fa, ci è dispiaciuto che non ci fosse più Claudine Laroche, perché abbiamo dimostrato che questa intuizione era vera per una tecnica di risonanza che si chiama tecnica SWI, Susceptibility Weighted Imaging, che in effetti quei bambini che avevano le emorragie intraventricolari, che sono molto frequenti nei neonati pretermine, tanto più frequenti quanto più bassa l'età gestazionale, derivano anche da un fattore di questo tipo. Quindi lei era stata geniale perché nel 1964, due anni dopo, era riuscita nel 1964 a, studiando l'encefalo di questi neonatini sfortunati che morivano, che quelli che avevano l'emorragia la avevano proprio anche per questo motivo. È ovvio che non è l'unico motivo per cui questi bambini abbiano l'emorragia intraventricolare, ma la sua intuizione fu davvero geniale. E per questo noi vogliamo proprio ricordare il suo brillante lavoro, il suo contributo nella neurologia prenatale.